Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Per brevità, chiamato artista, tutta una vita a girare intorno come uno stupido ballerino. Ultimo illuminista o cattolico di ritorno che insegue il mattino alla luce del giorno.
L'opera vive, dal momento in cui è stata concepita e realizzata, una cinquantina d'anni, 60, non si può dire quanto. Poi l'opera muore, però in quel momento entra nella storia dell'arte.
Intanto mi siedo. Bello, bello questo quadro.
Ma sei scemo, Giovanni? Sei cretino? Hai rovinato una scultura di Cristallone.
Non lo sapevo.
Ma questo è il maestro del distrutturalismo.
Mia nonna ne ha casa due uguali.
Questo è il concetto di sedialità.
La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi, il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno.
Questo è bello.
Nella sua semplicità dà
delle emozioni. Questo è iperrealista.
E se me lo concedi, monocromatico.
Sì.
Questo è estintore?
Sì, dico, sei ispirato un estintore per...
No, questo è un estintore, punto.
Vivo d'artista quasi da sempre con questo nome che non resta in mente, così difficile da ricordare per uno che a casa non può ritornare. Ma viva l'Italia, paese dell'arte, viva i suoi artisti tenuti in disparte fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore d'un pezzo di pane.
Zainet ritorna all'appuntamento con i giovani reporter. Antonella Andriuolo vi dà il benvenuto ad una nuova puntata per parlare quest'oggi di arte. Ne parleremo con Marco, che frequenta Legge alla Sapienza di Roma. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
E con Benedetta, iscritta alla Facoltà di Lettere presso Roma 3.
Ciao a tutti.
Impara l'arte ma non metterla da parte, questo è il motto che ci accompagnerà anche in occasione della celebrazione del 100° anniversario del movimento futurista di Roma. Avremo poi in collegamento telefonico Davide Frisoni, artista e pittore, e Paolo Manazza, critico d'arte e direttore di ArsLife.com. Ma andiamo subito ad ascoltare il primo brano che ci farà entrare nell'atmosfera, Ivan Graziani con Monna Lisa.
Zainet, la radio che fa scuola.
Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa. La scuola è una gran cosa, e soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato, però è un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride fra le ombre e le tende di velluto, e io sto torturando la tela col rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode e si lamenta. Probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa. Uscire. Il francese non lo afferro, per questo me ne sto ancora un poco qui a pensare, a pensare. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
Allora ragazzi, vi interessa l'arte? Seguite le mostre, Benedetta?
Sì, sì, l'ultima che ho visto è stata quella di Basquiat al Palazzo Ruspoli a Via del Corso.
Invece tu, Marco?
Sì, anche io sono molto interessato, infatti l'ultima mostra che ho visto è stata quella di Picasso al Vittoriano.
Avevate sentito parlare allora di Futuroma? Avevate visto in giro qualche pubblicità, forse?
Sì, in giro si vede che adesso c'è questa celebrazione del centenario del futurismo, quindi un po' ne siamo venuti a conoscenza.
Ma quest'ultimo periodo è pieno di manifesti, di mostre sul futurismo, infatti all'inizio non capivo per quale motivo, poi alla fine mi sono ricordato che erano 100 anni dall'inizio del futurismo.
Ma per approfondire l'argomento di oggi andiamo ad ascoltare subito la scheda preparata dalla nostra redazione.
Arte, quale disciplina più nobile? Un settore questo in continua evoluzione, in grado di catalizzare l'interesse dei giovani. E quale paese più indicato dell'Italia, ricca di capolavori e monumenti plasmati dalla sapienza di grandi maestri per poterne apprezzare molteplici aspetti? A conferirle una ritrovata energia, poi, anche numerose manifestazioni e iniziative che si alternano nella promozione di nomi noti e di emergenti pronti a spiccare il volo. In agenda, inoltre, un appuntamento prestigioso che tra qualche anno ci coinvolgerà direttamente, su cui tutti hanno gli occhi puntati. L'evento attesissimo dell'Expo Milano 2015. Basterà tutto ciò per non imprimere la crisi anche su tela?
Diamo allora il benvenuto a Davide Frisoni, artista e pittore che ci farà vedere l'arte con gli occhi di chi la vive profondamente tutti i giorni. Benvenuto a Zainet.
Grazie, buongiorno anche a voi.
Ecco subito la prima domanda da parte di Benedetta.
Dunque, la prima domanda diciamo che è la più ovvia. Come si è avvicinato lei al mondo dell'arte?
Ma io mi sono avvicinato da subito, nel senso che quando ho fatto la terza media hanno presentato il liceo artistico dicendo queste parole qui. Pittori non si nasce ma si diventa. E questo è in parte vero. Cioè la pittura è soprattutto una questione di tecnica, cioè l'arte ha una buona base, chiamiamola artigianale, questa si può imparare, poi quello che accadrà in futuro non si sa, cioè se poi uno ha una spinta particolare poi diventa anche artista. Poi dopo ho fatto il liceo artistico e Accademia delle Belle Arti, dalla quale ne uscì totalmente nauseato dell'arte. A un certo punto mi sono accorto che comunque qualcosa da raccontare ce l'avevo, ho preso sul serio questo mio problema di dovermi raccontare e ho iniziato a dipingere. Questo è un po' l'iter col quale sono poi arrivato a fare il pittore.
Senta, le sue opere ritraggono molte volte un contesto urbano, ma anche in altri soggetti vengono raffigurati poi elementi invece che appartengono alla quotidianità, con scatti che definirei quasi fotografici. Da cosa trae ispirazione?
Ma io amo dire che è la realtà che mi viene incontro, cioè la realtà mi chiama e io rispondo, e essendo pittore rispondo dipingendo. Tra l'altro amo dire che la realtà comunque alla fine è più forte di ogni mia fantasia, per cui per cogliere questo dato del reale uso un po' di tutto, dalla macchina fotografica ai bozzetti fatti fermo al semaforo mentre aspetto il verde, acquarelli, oppure dipingo direttamente in macchina quando a Rimini raramente nevica. Qui sono occasioni, diciamo che la macchina è il luogo, un po' come lo era per Monet la barca in mezzo allo stagno, per me ecco la mia macchina è un po' la mia barca in mezzo allo stagno della realtà.
Sempre parlando della sua produzione artistica, quali sono i temi che sta ricercando per i suoi prossimi lavori?
Ma il tema è fondamentalmente quello che è il 90% del tema del mio lavoro, che è uno sguardo interessato alla realtà, anche la più banale, cioè soprattutto quello del traffico. Ultimamente mi sto concentrando molto su un particolare della realtà, che è il particolare dell'asfalto. È nato in me il desiderio di cogliere nella realtà anche cose ancora più banali, che non semplicemente quelle del stare fermo al semaforo, ma è proprio andare a indagare come una texture di un asfalto sia in realtà un'opera d'arte già da solo. Per cui in questo cerco anche di imitarlo nel materiale che uso, uso veramente l'asfalto, quindi ghiaia, bitume, poi colore a smalto per fare le strisce pedonali o i segni degli stop sulla strada. Questa attenzione al vero che ho sempre avuto, la realtà così com'è, oggi è ancora più intrisa, cioè desidera essere ancora più intrisa di questa realtà fino ad imitarla addirittura nel materiale. E poi c'è un piccolo sogno nel cassetto che covo un po' da anni, che è un tema particolare, che il titolo dovrebbe essere più o meno da Narciso al clone, cioè questo percorso dell'uomo al centro della storia. Quindi vedremo, questo si vedrà, se ci sarà l'occasione lo porterò avanti.
Ecco, lei da pittore, quindi da una persona che sta dentro effettivamente il mondo dell'arte, ci potrebbe dire che momento sta attraversando oggi l'arte contemporanea, anche alla luce della crisi che sta attraversando il nostro paese?
Ma dunque, io tendo a sottolineare che non sono per natura né un catastrofista né un pessimista, quindi potrebbe essere l'occasione questa di una crisi mondiale, quella di iniziarsi a mettersi in discussione di nuovo, quindi è come ripartire un po' da zero, non tralasciando nulla dell'esperienza passata. Questo è valido sia dal punto di vista tecnico, cioè io che sono pittore ho quotidianamente a che fare con un passato storico enorme dell'arte, e sia come uomo, cioè questa crisi qui può rifiorire in me o appunto chi la vive in questa maniera, come dire, non pessimistica, non distruttiva, può far nascere il desiderio di raccontarsi ancora più potentemente. Per cui la crisi economica non la vedo come una cosa di per sé negativa, ci ha fatto forse capire un elemento fondamentale, che il denaro non è tutto. Nell'arte questo è ancora più vero, cioè uno non è che dipinge perché vuol diventare ricco, uno dipinge perché ha qualcosa da raccontare e non ne può fare a meno. Quindi l'arte di per sé risente della crisi per quel che riguarda il mercato, ma per quel che riguarda la natura stessa dell'arte, che è la natura stessa dell'uomo, è assolutamente favorita in questi momenti qui.
Per quanto riguarda questo bisogno di dover raccontare qualcosa, in special modo per i giovani artisti che ci seguono, quali sono i canali a suo giudizio, per anche i mezzi per potersi affermare sul mercato italiano ed internazionale?
Ma allora, prima di tutto uno, come ho appena accennato, non devi dipingere per il mercato, non deve lavorare perché lì c'è il mercato e di là non c'è il mercato. Bisogna soprattutto desiderare di raccontarsi talmente fortemente, oserei dire, che non ne puoi fare meno, per cui il mercato è una cosa che viene dopo. Il mercato normalmente riconosce, ha ancora, nonostante tutte le varie crisi che accompagnano l'arte, ha ancora la forza di poter riconoscere un artista che vale, cioè qualcuno che ha qualcosa da raccontare, nel bene e nel male. Probabilmente spesso si dà più risonanza a chi fa provocazione e basta come forma d'arte, e in realtà c'è un sottobosco di artisti che formano in realtà tutta la base di un mercato internazionale, che sono legati a una tradizione, sono legati a un'idea dell'arte come bellezza. Io, se devo dare un consiglio a qualcuno che vuole farle il pittore, l'artista, videomaker, quello che è di scommettere molto sulla propria capacità. Il mercato arriverà. Non è questo che definisce un artista, non è il mercato che definisce se uno è un artista oppure no.
Zainet si ferma per qualche minuto, ma restate ancora qui con noi. Lei ha anche un portale sul web, lo ricordiamo, www.frisonipittore.com. E volevo chiederle, nell'arte, secondo lei, quanto facilita la visibilità online?
La visibilità è molto, Non è ancora, e penso che per molti anni non sostituirà la visibilità televisiva. Io stesso sono stato in televisione parecchi anni su una TV privata che vendeva solo arte. Questo ha fatto sì che l'immagine del mio lavoro iniziasse a circolare a livello internazionale. Internet, la mia esperienza è quella che io vedo che il sito è visitato da tutto il mondo. Cioè, quotidianamente ci sono visite anche dalla Mongolia, per intenderci, questa è di una settimana fa, però dal Giappone, dalla Cina, cioè, è una cosa che è molto fruibile, ha molte controindicazioni, è visibile ma difficilmente sfruttabile dal punto di vista della comunicazione, perché l'arte vive soprattutto di rapporti personali tra l'artista e chi ne vuol fruire del proprio lavoro, tra la pittura e chi è interessato al lavoro. Cioè, il quadro su internet, come la maggior parte delle immagini, ne esce un po' sconfitto. La cosa interessante dell'arte è il rapporto personale dell'osservatore con l'opera d'arte. Quindi questa cosa qui non verrà mai sostituita, non potrà mai essere sostituita da internet. Del resto, appunto, ribadisco, il mio sito fa quotidianamente, senza averlo mai divulgato, senza averlo mai pubblicizzato, fa quasi quotidianamente dai 30 ai 50 visitatori da tutto il mondo. Quindi è un buon veicolo per farsi vedere. Per il resto funziona ancora molto poco. C'è molta confusione su internet, nel mercato dell'arte di internet, dove c'è gente che si inventa di essere mercante, quindi è un po' come il mercato del pesce, vende chi vende al prezzo più basso. Ecco, questo è un lato molto negativo invece di internet, su cui bisognerebbe ragionare e un po' regolamentare la questione. Però non è una cosa che compete a me, per fortuna io non campo, diciamo, dipendente da internet.
Un'ultima domanda allora da parte di Benedetta.
Dunque, quali saranno le prossime mostre o esposizioni che la vedranno impegnato?
Parliamo solo del 2009, perché i progetti sono tanti. A maggio sarò a Milano, ad agosto a Rimini, poi a Forte Village in Sardegna, a settembre a Bergamo e sempre a settembre alla Fiera di Singapore. Poi il resto sarebbero troppe, però fondamentalmente queste sono le cose principali che farò quest'anno.
E ringraziamo allora Davide Frisoni, a tutti i nostri ascoltatori ricordiamo anche il suo sito dove potrete avere maggiori informazioni, www.frisonipittore.com. Grazie per essere intervenuto ed essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Com'erano la notte ad Arles, appese sopra il tuo boulevard, io sono dentro gli occhi tuoi in sangue, sognerò i tuoi fiori, narcisi sparpagliati al vento, il giallo immenso e lo scontento, negli occhi che non ridono, negli occhi tuoi in sangue. Dolce amico mio, fragile compagno mio, al lume spento della tua pazzia, te ne sei andato via, piegando il collo come il gambo un fiore, scommetto un girasole, sparpagliato grano, pulviscolo spezzato a luce e bocche aperte senza voce nei vecchi dallo sguardo che non c'è. Poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate, e il tuo tabacco sparso qua e là. Dolce amico mio, fragile compagno mio, che hai tentato sotto le tue dita
di fermarla la vita, come una donna amata alla follia, la vita andava via. E più la rincorrevi, e più la dipingevi, a colpi rossi per tenerla stretta, gialli come dire aspetta, fino a che i colori non bastaron più. E avrei voluto dirti, Vincent, questo mondo non si meritava un uomo bello come te.
E questo era Roberto Vecchioni con una canzone dedicata a Vincent, chiaramente Vincent Van Gogh. Ed è qui con noi in collegamento telefonico Paolo Manazza, critico ed esperto di economia dell'arte, direttore di ArsLife.com. Benvenuto a Zainet.
Buongiorno.
Ecco subito la prima domanda da parte di Marco.
Buongiorno, volevo chiederle come nasce il progetto di ArsLife e quindi di conseguenza quali obiettivi si pone?
Ma dunque, il progetto di ArsLife nasce nel 2004, quando io tenevo la cattedra di teoria e pratica del mercato multimediale dell'arte all'Accademia di Brera di Milano, e quindi avevo creato questo sito per i miei studenti, perché è evidente che era difficile studiare il concetto della multimedialità solo da un punto di vista teorico o teoretico. Nel corso degli anni, cioè 2004-2005, il sito ha incominciato a svilupparsi al punto tale che nel giugno del 2007 abbiamo deciso di fondare il nome ArsLife, e da lì in poi diciamo che è stata una crescita continua. Oggi arriviamo a circa 30.000 pagine aperte al giorno, con una media mensile che si avvicina, che varia tra le 700 e le 800.000. L'obiettivo è molto semplice, quello di costruire uno spazio di dibattito per far crescere l'arte in Italia, e quindi dare spazio a tutti quanti, sia da un punto di vista della critica che da un punto di vista dell'analisi del mercato dell'arte.
Ecco, quali sono i parametri che influiscono oggi sul valore di un'opera? Il mercato è sempre giusto nei confronti degli artisti oppure no?
E dunque, innanzitutto bisogna parlare, restringere il campo parlando di contemporary art, cioè di arte contemporanea, immagino, perché è chiaro che il mercato degli all master painting, cioè dei dipinti antichi, è completamente diverso rispetto a quello dell'arte contemporanea. Sull'arte contemporanea diciamo che ci sono vari ambiti di sviluppo, di contaminazione. Uno di questi sicuramente è, da un punto di vista internazionale, diciamo, coincide con la vetrina che il mondo dell'arte e del collezionismo internazionale ha su ciascun singolo artista.
E diciamo, che momento sta vivendo l'arte contemporanea anche in prospettiva della crisi invece che sta influenzando il nostro paese?
Ma io direi che anche qua bisogna suddividere tra mercato dell'arte internazionale e mercato dell'arte italiano. Io sono appena di ritorno da Maastricht in Olanda, dove ogni anno a marzo si svolge il TEFAF, che è la mostra mercato più importante al mondo. Tutti si aspettavano un ambito di fortissima crisi, in realtà io ho potuto assistere a un fenomeno completamente nuovo. Cioè, secondo me siamo in un momento del mercato, purtroppo solo a livello internazionale, perché a livello nazionale l'Italia funziona in senso un po' troppo provinciale, come possiamo immaginare, ma a livello internazionale io sto assistendo a una coincidenza. Da una parte ci troviamo di fronte alla fine del cosiddetto capitalismo tossico, cioè della finanza, insomma di tutte quelle cose che gli ascoltatori conoscono benissimo, e dall'altra in contemporanea sta per terminare anche il mercato sul versante contemporanea della tossicità, cioè di quegli artisti tra virgolette inventati un po' a tavolino, sostenuti a vantaggio invece di una qualità molto diffusa e di una nuova attenzionalità verso i contenuti. In questo senso, per esempio, a Maastricht io ho visto una serie di nuove attenzioni verso, per esempio, tutta la pittura informale degli anni 50 e 60 europea.
In questo senso, allora, come ci si muove per fiutare le tendenze più promettenti?
Secondo me in un solo modo, come diceva il grande Matteo Marangoni, che è uno dei critici d'arte più importanti italiani del Novecento, per imparare a vedere bisogna guardare, guardare, guardare ancora, cioè affinare il proprio sguardo, affinare la propria cultura e imparare da soli diciamo estrarre analiticamente in ogni opera il contesto estetico che funziona.
Un'ultima domanda ancora da parte di Marco.
Un commento su Milano Expo 2015?
Beh, questa è una domanda, è la domanda di tutte le domande. Diciamo che Milano Expo 2015 potrebbe essere veramente l'occasione per internazionalizzare una città che da tanti punti di vista è ancora un grande paese rispetto alle metropoli, ad altre metropoli europee come per esempio Parigi e Londra. Si tratta tutto nelle mani dei nostri politici, si tratta di aspettare per vedere e per capire, comprendere se, a prescindere da destra o sinistra, la classe politica italiana sia in grado di emancipare da un punto di vista culturale oltre che economico il nostro paese, che in questo momento è sicuramente il fanalino di coda dell'Europa, sia da un punto di vista strutturale, ma direi per quanto mi riguarda certamente dal punto di vista culturale.
E con queste ultime battute salutiamo allora Paolo Manazza, ricordiamo critico ed esperto di economia dell'arte, direttore di Ars Life. Per tutti coloro che volessero tenersi costantemente aggiornati, il sito è www.arslife.com. Grazie per essere stato qui con noi su Zainet.
Grazie a voi, buongiorno.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori, come sempre, i nostri sondaggi su www.zai.net, il centenario chiaramente del futurismo, e per l'angolo dei libri vi segnalo I pittori italiani del Rinascimento, scritto da Bernard Berson, edito da Rizzoli, un modo per calarsi nei bellissimi capolavori italiani. Ringrazio Marco e Benedetta per essere stati qui con noi oggi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Chiara Falcone alla regia, da Antonella Andriuolo è tutto, l'appuntamento con Zainet ritorna domani. Ciao a tutti!